www.readyjoe.it e la storia continua. La terra degli uomini nel Medioevo. Malattie, carestia, discordia, tutto andava male a Isabella. Essendo a corto di artigiani, Colombo ordinò agli Hidalgo di lavorare. Un Hidalgo fare il lavoro manuale. E agli ordini di un genovese. Padre Boyle si mise alla testa degli scontenti e ben presto se ne tornò con loro in Spagna, dove si occupò della pubblicità dell'ammiraglio. Intanto questi era ancora intento a esplorare la costa cubana attraverso mille difficoltà e non veniva a capo di nulla. Arrivò un giorno in cui decise di tornarsene a casa. Ah, bella scena! Manda il notaio a bordo le caravelle a chiedere agli equipaggi se hanno qualche dubbio che questa terra sia terraferma che marca l'inizio delle Indie. Ah, nessuno è contro. Il notaio esige un giuramento che questo è ben un continente, sotto penale di 10.000 maravedi e di avere mozza la lingua. Giurato, Cristoforo Colombo ha scoperto l'Asia. Don Chisciottismo, dice Salvador della Madriaga. Così Don Chisciotte minacciava con la lancia tutti quelli che rifiutavano di riconoscere che Dulcinea era la maggior bellezza di questo mondo. Ma anche precauzione, Colombo faceva partecipare gli equipaggi alla responsabilità di interrompere l'esplorazione ordinata dai re. A Isabella i coloni, trasgredendo gli ordini dei fratelli Cristoforo Colombo, Bartolomeo e Diego, si buttarono alla ricerca dell'oro. Brutalizzano gli indigeni, i quali rispondono con imboscate, alle quali replicano con spedizioni punitive. Il ciclo infernale era ricominciato e Colombo mandò in Spagna dei carichi che, questa volta, erano formati dai suoi buoni selvaggi. I re, presi dallo scrupolo, riunirono una commissione di teologi per sapere se avessero avuto diritto di venderli. Il padre Boyle e gli Hidalgo, rimpatriati, criticavano aspramente l'amministrazione del viceré. Quando questi sbarcò a Cadice nel 1496, era vestito col saio francescani. Spirito di penitenza? Sfoggio di umiltà? Un silenzio mortale lo accolse. Dovette aspettare 2 anni l'autorizzazione per ripartire. Il 1 agosto del 1498, cioè dopo il 20 maggio, Vasco da Gama era già alle Indie, Cristoforo Colombo avvistò per la prima volta il continente americano, scambiò per un'isola e battezzò Isola Santa. Si trovava di fronte al Venezuela, nel delta dell'Orinoco. Tuttavia gli vennero dei dubbi. Prima di scendere a terra, scrisse le sue riflessioni. Se questa è una terra ferma, è una cosa degna di ammirazione, e lo sarà per tutti i sapienti, perché il fiume che vi sbocca è così grande che rende il mare dolce fino a 48 leghe. Un passetto avanti e ci siamo. Capisce di aver scoperto l'America. Ma invece continuava. Sono convinto che laggiù si trovi il paradiso terrestre. Prima il giuramento a Cuba, ora il paradiso terrestre. No. Cristoforo Colombo non era pazzo. Ragionava come un uomo del Medioevo ed era colpito dalla critica italiana, per quanto genovese che fosse. I padri della Chiesa erano convinti che il giardino dell'Enel, dell'Eden, fosse sempre sulla terra e fino alla metà del XVI secolo, un uomo che manifestasse un'opinione diversa avrebbe rischiato di essere preso per eretico. E dove avrebbe potuto essere il paradiso terrestre se non sulla terra che si trovava al centro dell'universo? Dalle carte dell'Imago Mundi del cardinale Daly, così cara a Colombo, situavano il paradiso all'estremità dell'Oriente, su una montagna così alta che le acque del Danubio non avevano potuto sommergerla, che il clima caldo, un po' più a sud dell'equatore, e Colombo decise che avrebbe inviato suo fratello Bartolomeo a riconoscere la regione. Ma il suo amico, il fiorentino Amerigo Vespucci, alla lettura del suo rapporto, vi si precipitò e gli uomini non tarderanno a sapere che paradiso terrestre era in realtà l'America. Amerigo Vespucci pubblicherà un resoconto del suo viaggio antidatato di 2 anni per rubare a Colombo la priorità della scoperta. Il resoconto avrà un tale successo che il nome America comparirà già in una carta del 1508. Per la cupidigia dei colonizzatori, per l'orgoglio che impediva loro di obbedire agli ordini del genovese, Hispaniola era piombata nell'anarchia. Il viceré non osò infierire e pensò di riacquistare un po' di prestigio inviando ai re, in mancanza dell'oro, ancora schiavi. La sua lettera di rimessa, dopo aver esaltato la vicinanza del paradiso, vantava la merce. Uno solo di questi indiani vale almeno 3 negri. Mi sono trovato le isole di Capo Verde, dove si fa una grande tratta di schiavi, e ho visto che li pagano 8.000 maravedi. Di questi due prodotti, gli schiavi e il legno e il Brasile, mi pare che si potrebbero guadagnare 40.000 milioni. Se non mancano le navi per venire qui. Benché per il momento gli indiani muoiono, non sarà sempre così. Succederà così anche ai negri e ai canariani all'inizio. E quando la regina vide sbarcare il carico umano, cui si trovavano donne e bambini e nessuna spiegazione bellica poteva giustificare agli occhi dei suoi teologi, un grande sdegno la colse e ordinò che gli indiani fossero riportati a Hispaniola. www.redigio.it e la storia continua.